il 3 settembre si è svolta l'Aquila, la nona edizione del festival Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma, con oltre 200 musicisti coinvolti che si sono esibiti su palchi diversi spalmati su tutta la città. L'evento è stato organizzato da Associazione Jazz all'Aquila con il supporto e la collaborazione della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, composta da Adei DJ, musicisti italiani di jazz, iJazz, Associazione Fotografi Italiani di Jazz e dall'Associazione Il Jazz Va a Scuola. L'evento è stato sponsorizzato da SIAE e Nuovo IMAIE, promosso e sostenuto dal Ministero della Cultura, il Comune dell'Aquila, la Regione Abruzzo e la Fondazione CARISPAC. Io sono Gas e questo è uno speciale di ritmo sincopato diviso in tre parti che racconta questo evento. Benvenuti! Tra i direttori artistici quest'anno anche Fausto Savattieri, che è anche il direttore del Festival Internazionale di Musica e Arti Digitali, che si chiama Festivalle perché si svolge nella Valle dei Templi ad Agrigento. Eccolo ai nostri microfoni. 2 settembre all'Aquila con Fausto Savattieri. Benvenuto Fausto su Ritmo Sincopato.
Grazie, ciao a tutti.
Uno dei tre direttori artistici, Roberto Ottaviano, lo abbiamo intervistato esattamente nella scorsa puntata e oggi parliamo con Fausto di festival in generale. Ultimamente sia in Europa che in Italia si sta verificando un'attenzione particolare da parte del pubblico per i festival e meno per i live a sé stante. Questo si verifica anche nel jazz in Italia. Che percezione hai di questo tema?
Beh sì, è un fenomeno che continua a crescere, quello direi anche dello spettatore che non va a un concerto singolo ma preferisce vivere un'esperienza festival, e direi, aggiungerei anche il turista musicale, il cosiddetto turista musicale. Quindi ci sono stati dei termini un po' abusati in questi anni in luoghi che di, ad esempio, turismo esperienziale, che però di esperienze avevano ben poco, alla fine erano dei concerti messi insieme. Però è vero sì che anche nel mondo del jazz, al netto di quelle che restano, nonostante si chiamino festival, più delle rassegne che dei festival, ci sono delle programmazioni che invece hanno imparato a saper promuovere, soprattutto in maniera, diciamo, site specific pure, dei concerti a seconda del luogo, proprio per la promozione del luogo stesso e non solo della promozione di un evento musicale. Quindi si sfondi una porta aperta, perché sia qui all'Aquila, con questa maniera diffusa di promuovere, rinaugurare o commemorare luoghi che hanno una storia e che vogliono una rinascita, quindi ci sono 15 palchi diffusi che ricorda un po' altri festival pure americani, direi, diffusi nel centro storico cittadino. Se parlassi invece del mio festival, pure è stato sempre un po' il leitmotiv, quello di far vivere innanzitutto la Valle dei Templi e solo alla fine la ciliegina della torta, il concerto dentro la Valle dei Templi. Quindi partire con attività collaterali, ma con attività sempre pensate in un luogo specifico nei quali vorrei vedere l'artista specifico.
Da direttore artistico sei obbligato ad ascoltare tanta nuova musica. Una volta era un po' più semplice, oggi i canali di comunicazione sono decuplicati e bisogna andarla a cercare. Attraverso quali canali tu ascolti la nuova musica?
Beh, diciamo che ovviamente i canali sono quelli convenzionali, sicuramente Spotify e i vari digital store annessi sono un mezzo molto molto utile, però direi che anche i social network adesso sono diventati un modo per scoprire nuova musica, quindi perché no? Può essere il gancio, può essere anche lo stesso Instagram, vedere un video, un reel di un artista che non si conosce e poi approfondire, a seconda che sia più una band o un DJ, su Bandcamp o su Spotify.
Qual è l'ultimo disco che hai ascoltato?
E allora, l'ultimo disco ho ascoltato proprio ieri, ho riascoltato Tomorrow Comes the Harvest di Jeff Mills, che avevo avuto il piacere di ospitare al festival lo scorso agosto. Un disco fatto insieme a Tony Allen, molto molto bello, che poi dal vivo invece diventa una riesposizione molto improvvisata anche.
Non avevamo mai incontrato prima d'ora Cristina Zavalloni, tra le voci più virtuose della scena italiana, che si muove tra jazz, classica e sperimentazioni, e quindi una studiosa e ricercatrice importante, ed abbiamo incontrato anche lei dopo il suo concerto all'Aquila con il suo quintetto. Sabato 2 settembre all'Aquila siamo qui con Cristina Zavalloni, che per la prima volta è ai microfoni di Ritmo Sincopato. Benvenuta Cristina.
Grazie, è un piacere essere qui.
È appena finito il suo concerto e ovviamente la domanda ovvia è: com'è andata? Perché la musica crea qualche emozione in chi la sente, ma ovviamente anche in chi la fa. E allora il focus è sul lato emotivo.
Dal mio punto di vista è andata molto bene, nel senso che era un gruppo nuovo, quindi era la prima uscita, ero molto emozionata, infatti sui primi due pezzi l'ho sentito e poi mi sono scaldata e mi sono ritrovata subito, ma era, per me era come avere sotto, essere alla guida di una Rolls Royce, è presente un filo di gas e tutto funziona magnificamente, meglio di come spereresti. Quindi grazie ai musicisti che erano sul palco con me, è stata una cosa bellissima.
Tu sei venuta già anche alla prima manifestazione del jazz italiano per le terre del sisma. Che differenza stai trovando nel tempo in questo evento?
Mi interrogavo, guarda, su questa cosa proprio poco fa, prima del set, durante la cena. Ancora non sono andata in giro, non ho sentito altri concerti, sono solamente qui dove abbiamo appena suonato e dove ora c'è Gegè Telesforo che fa il suo set. Però, visto che il tema è movimenti, il movimento c'è sicuramente, perché le cose stanno cambiando. La prima edizione, ma anche la seconda a cui io ho partecipato 2 anni dopo, erano molto partecipate, nel senso anche da noi con un sentire diverso, eravamo tutti spaesati da questa città fantasma e speranzosi di poter dare un apporto di qualunque tipo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul bisogno di ricostruire, ridare un po' di gioia agli abitanti. Insomma, adesso mi chiedo sinceramente, sta servendo quello che stiamo facendo? Il festival è sempre più strutturato, è sempre più organizzato, è sempre più vero. Prima era, la prima è stata proprio una chiamata di Paolo agli amici, venite, bisogna fare qualcosa. Adesso è un vero festival con una struttura sempre più meglio organizzata. Non ho ancora avuto il tempo oggi di rendermi conto di quale sia l'impatto che lascia sulla città, e me lo chiedo perché spero che stia servendo a qualcosa, visto che sono diversi anni, insomma, che veniamo qui, ci uniamo le nostre voci perché qualcosa cambi. Vedo ancora molto da ricostruire intorno a me, non ho visto quel movimento che avrei sperato, e forse un po' anche per questo ho iniziato con Canzone Arrabbiata.
Se tu non avessi nulla a che fare con la musica, cosa faresti?
Ti direi la ballerina, ma un po' a che fare con la musica, sì. Col movimento. Allora, se dovessi cambiare completamente, quindi anche l'attrice non vale, perché comunque un po' in ambito artistico. L'attrice sarebbe uno dei miei desideri, ma anche quello che sto facendo in questo momento a tempo perso, tra virgolette, cioè sistemare case. Sto sistemando una casa e qui, guardandomi intorno, c'è parecchio da sistemare a livello di case. Prendere dei luoghi che hanno avuto una vita e che per il tempo che è passato mancato, insomma, l'hanno perduta, e rimetterle e ridare a loro amore, calore, occuparmene, prendermi cura. Io adesso lo sto facendo delle mie case, perché purtroppo mio papà è mancato e quindi mi sto trovando a gestire delle cose che non era inaspettato questo ruolo fino a pochi mesi fa. Però devo dire che ci sto prendendo gusto, e proprio oggi dicevo al mio compagno è che bisogna lavorare, bisogna anche guadagnare, perché se no questo lavoro non mi dispiacerebbe.
Quindi siamo tra l'attorialità e l'interior design.
Sì, no, interior design più proprio
l'architettura.
Sì, ovviamente affidandomi a delle maestranze, però proprio seguire tutta la faccenda. In ogni caso si tratta un po' di fare la regista, ecco. È che le altre cose che mi piace fare sono tutte con la musica, la direttrice d'orchestra mi piacerebbe fare, sto studiando quella cosa lì, l'attore, il regista, ma sono comunque a che fare con la musica. Questo è un modo di fare una regia, gestire delle maestranze degli artigiani che sono un po' come i musicisti, come fare pratico, perché noi siamo in realtà molto pratici noi musicisti, ma la materia che noi trattiamo nella quotidianità è proprio artigianato, e quindi mi trovo molto bene io con gli artigiani. E quindi, visto che devo rispondere a quella tua domanda lontana dalla musica, magari questo lavoro di coordinare la rinascita di una casa.
Ok, il tema di quest'anno è movimenti. Ci puoi presentare un tuo pezzo che ha a che fare con questo concetto?
Sì, e lo faccio in un modo che può sembrare quasi una provocazione, nel senso che il primo brano che mi viene in mente è un brano che parla nel testo, nel titolo parla di stasi, perché la resa, quindi è quando mi fermo, è proprio perché sono stata in movimento per tutta la vita e adesso, perché è un brano che ho appena scritto, mi sono fermato un attimo e ho ascoltato il movimento dei miei sentimenti profondi, perché è un brano che ho scritto per mia figlia, e che è piccola, 9 anni, e che come tutti i figli smuove qualcosa di molto profondo. Per cui il brano che propongo è proprio questo, che parla di movimenti sottili, intimi, che succedono in un luogo che bisogna avere voglia di andare ad ascoltare, e spesso non è gratis.
Se sono l'unica coi riveli, l'odore è tuo, amore mio, non devi. Alla mattina i sogni neri sul viso tuo, amore mio. Mi arrendo al giorno che è già partito, mi arrendo al alle tue lune, così mi alleno, mi arrendo a te. E prima o poi dovrò parlare, prima di andare, amore mio. Lascia un sorriso per questo giorno senza di te. Voglia avrei di dirti tutto, le tasche piene, amore mio, di carta, le frasi a effetto, così mi taccio qualcosa, amore. Mi arrendo al tempo, così mi alleno all'innocenza, che va capita, amore mio, mi alleno a te. Mm-hmm. prima o poi dovrò partire, prima di uscire, amore mio. Lascia un sorriso per questo giorno senza di te.
Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com/ritmosincopato.
Alla libreria Colacchi, sabato 2 settembre, c'è stata la presentazione del libro di Luigi Onori dal titolo Abby Lincoln, una voce ribelle tra jazz e lotta politica. Oltre all'autore erano presenti Corrado Baldì e Adam Montellanico. Ecco qualche minuto di questa presentazione.
Bene, benvenuti. Allora, seconda presentazione editoriale della giornata, dopo quella in cui abbiamo parlato del bellissimo libro di Roberto Masotti, You Turn the Tables on Me, dopo aver appena detto che Roberto ha fotografato tutti, ma proprio tutti i protagonisti del jazz e della musica improvvisata degli anni 70, vi raccontiamo una grande protagonista della musica che non è fotografata su questo libro di Roberto Masotti, grave mancanza. Abby Lincoln è un libro veramente molto interessante, scritto da Luigi Onori, e siamo qui a presentarlo anche con Ada Montellanico, che è la presidente della Federazione Jazz Italiano, ma come spesso ama ripetere, sono soprattutto una cantante e una artista. Ha scritto la prefazione del libro e chissà se vorrà allietarci con qualche momento musicale o qualche suo commento un po' sul ruolo di Abby Lincoln, non solo come cantante ma anche come grande rappresentante del cammino per i diritti civili. Non aggiungerei molto se non ringraziare Luigi Onori per essere qui all'Aquila a presentare questo libro, che è uno dei più importanti usciti in Italia negli ultimi mesi, e per partire appunto con qualche domanda. E innanzitutto la prima curiosità è capire perché hai pensato di scrivere un libro sulla Lincoln, che effettivamente è un personaggio di importanza seminale, ma su cui non c'è una grandissima bibliografia, e quindi il perché di questa scelta su un artista d'altra parte straordinaria. Grazie.
Beh, il fatto che non ci sia una grande bibliografia è uno dei motivi per cui l'ho scritto. Però vorrei dire, l'abbiamo scritto, perché la colpa è la sua, che ha scritto questo libro, no, diciamo. Però io ho avuto altri incontri con Abby Lincoln. Quello che abbiamo avuto in molti appassionati di jazz con Abby Lincoln negli anni, soprattutto agli inizi degli anni 60, nella lunga collaborazione con Max Roach, di cui è stata moglie dal 62 al 70, e di cui è stata voce in alcuni album di grandissimo ispirazione, la Freedom Now Suite, Percussion with Suite e anche It's Time, ed era quella Abby Lincoln che è più conosciuta in genere, cioè dall'appassionato medio e anche dall'appassionato culto. Poi l'avevo vista dal vivo a Roma nel 1984, molto diversa da come me la figuravo, perché uno rimane magari ancorato a immagini del passato. Nel frattempo lei aveva cambiato alcune cose della sua vita e soprattutto era diventata più autrice che interprete. Poi il mio giornale Manifesto mi chiese di scrivere l'occasione della morte di Abby Lincoln, che è stata nel 2010, aveva appena compiuto 80 anni. Curiosamente avevo scritto anche il necrologio di Max Roach qualche anno prima, insomma. Una vita mutante, perché questa signora è nata Anne Marie Wooldridge nel 1930 a Chicago, ma ha vissuto tutta la sua infanzia e adolescenza nel Michigan più sperduto rurale. Poi è diventata Gabby Lee, o Gabby Lee, quando ha fatto la cantante intrattenitrice, diciamo, di Supper Club. Poi il suo secondo agente, ma diciamo forse il primo, Bob Russell, le propose il nome con cui è diventata celebre, Abby Lincoln. Lincoln in onore del presidente antischiavista. Abby non mi risulta che sia un nome presente, ecco, vuol dire abbazia letteralmente, però si vede che suonava bene Bob Russell. Nel 73 prese anche i nomi di Aminata Mosega, che le furono dati durante un seminale Viaggio in Africa insieme a Miriam Makeba. Quindi il personaggio in sé per sé è un personaggio stimolante perché incrocia tante vicende che non sono solo individuali, artistiche, ma anche collettive. La lotta per i diritti civili, il movimento dei Black Panther inteso come Black Nationalism, la difesa dei diritti delle donne. Lei non ha mai voluto essere considerata femminista, magari ci torniamo sopra. Per cui quando Ada Montellano mi ha messa in mezzo con la sua arte sottile, che insomma è quasi scacchistica, visto l'inizio che abbiamo visto alle 99, non ho saputo dire di no, quindi ho buttato giù un indice, siamo andati in casa editrice e ho cominciato a lavorare, anzi soprattutto ad ascoltare, perché come dico sempre e mi ripeto, io parto dagli ascolti, mi abbotto, come si dice a Roma, di ascolti. Mi sono ascoltato tutta la discografia del Lincoln, prendendo appunti, facendomi venire qualche idea, portando giù schemi, cose. Fatto questo, ho metabolizzato questa ampia materia sonora e allora uno comincia l'attività, quella più dello storico, quindi la bibliografica, andare a vedere che cosa. Io sono andato a consultare soprattutto le sue interviste, perché più che le interpretazioni mi interessava quello che diceva.
Mi piacerebbe che ci raccontassi di più qual è stato il ruolo politico di Abe Lincoln e quanto ha saputo anche influenzare in qualche modo quella stagione, sia in ambito politico sia anche in ambito musicale, perché poi sappiamo che certi dischi hanno un'eco, un'importanza e influenzano anche le creazioni di molti musicisti. Sicuramente era un'epoca molto diversa dalla nostra. Oggi abbiamo una presidente del Consiglio Donna, una presidente della Commissione Europea Donna, una presidente della Banca Centrale Europea Donna, una presidente della Federazione Italiana del Jazz Donna, quindi insomma ora le donne trionfano. Ma c'è stato un momento in cui le donne non erano così centrali.
Lei è diventata anche un'icona di bellezza African American. La Sandra Wilson diceva, era un modello, a parte la bellezza di fondo, poi la bellezza di una donna che ha rinunciato a stirarsi i capelli, a farsi la messa in piega come le afroamericane hanno fatto per tanti anni e portava i capelli all'afro, questo abbastanza precocemente, quindi tuniche colorate, e quindi anche la sua presenza vocale, il corpo, la voce, il suono di Abe Lincoln sono piuttosto caratteristici, sono piuttosto African American.
Abbiamo ora qui con noi Monique Chao da Taiwan, ma che vive a Milano, Victoria Kirilova dalla Bulgaria e l'italiana Francesca Remigi, che già conoscete dalle nostre passate puntate. Loro sono Subconscious Trio, da tenere sott'occhio. Ecco la loro intervista. Abbiamo qui il Subconscious Trio con noi per una piccola intervista, un piccolo scambio. Buonasera ragazze.
Buonasera.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Visto che non mi capita così frequentemente di incontrare jazzisti così giovani, la prima cosa che vi voglio chiedere è come vi siete avvicinate al jazz.
Io inizio a ascoltare jazz quando sono appena arrivata in Italia, perché prima studiavo classica, sono di origine taiwanese, e prima studiavo sempre classica, ma il mio primo approccio è proprio stato un concerto di free jazz con un collega con cui ho insegnato insieme al liceo musicale, al liceo. Quindi free jazz, diciamo, è stato il mio primo ispirazione di iniziare a amare jazz, quindi da d'ora poi ho detto guarda, devo scegliere una strada proprio giusta per me, quindi mi sono mollata per studiare solo jazz e ciao passato.
Hai iniziato dal lato più difficile allora.
La mia storia è abbastanza simile a quella di Moni, anch'io ho cominciato con la musica classica da bambina, già suonavo, però sentivo anche un'attrazione al jazz, piano piano ho cominciato anch'io a ascoltare di più e ad avere la sensazione che potrei esprimermi meglio nell'ambito del jazz.
Per quanto mi riguarda, si ascoltava tanto jazz a casa quando ero bambina, perché mio papà ha sempre suonato in big band, anche se tutti in famiglia suonano musica classica, e quindi io ho scelto apposta la batteria per non dover studiare musica classica in conservatorio e quindi ho iniziato con dei gruppi rock, metal, rock progressive, e poi appunto per questa volontà di volermi, insomma, di voler esprimere, insomma, qualcosa che anche dal punto di vista artistico, compositivo, qualcosa che sentivo di dover, insomma, tirar fuori, ho iniziato a studiare jazz in conservatorio all'età di 17 anni e quindi poi, insomma, me ne sono innamorata.
Cerchiamo di conoscere Subconscious Trio anche dagli ascolti. Qual è l'artista che vi ha contagiato di più?
Per me è stata per tutti gli anni ormai una grande direttrice dell'orchestra, anche una compositrice, si chiama Maria Schneider, che è una compositrice americana. E a me piace tantissimo la sua creatività, perché lei proprio ci tiene tantissimo di essere originale di tutte le sue idee e cerca di essere sempre molto innovativa, cioè è questo che tutti i jazzisti stiamo cercando di fare. Quindi quando si tratta di la libertà della mente, anche individualismo, proprio mi trovo proprio bene, cioè mi trovo a mio agio di continuare a scrivere e comporre in questa linea. Quindi sì, Maria Schneider è proprio mio idolo.
Per me l'artista che mi ha ispirato tantissimo è il mio maestro di jazz bulgaro, è il pianista Milcho Leviev. Negli anni 70-80 ha lavorato tantissimo con tutte le star del jazz americano, Don Ellis, Billy Cobham, eccetera, i nomi sono tanti. Quindi lui fa una combinazione molto particolare tra jazz e folklore bulgaro, è stato il pioniere in questo ambito. Quindi consiglierei anche ai nostri ascoltatori di ascoltarsi i suoi pezzi, perché sono veramente dei gioielli.
E per quanto mi riguarda, penso che appunto l'artista che ho sempre, insomma, stimato tantissimo sia dal punto di vista musicale che personale è sicuramente quello che è stato il mio insegnante al master a Bruxelles, che si chiama Stefan Galan. È questo batterista pazzesco che veramente è riuscito a insomma, trasmettermi tutto il suo amore per lo strumento, per questa musica, e senza di lui non so se avrei fatto la batterista nella vita. E quindi, insomma, anche se non è uno dei batteristi più conosciuti, penso che appunto anche dal punto di vista umano mi abbia dato tantissimo, e ovviamente anche dal punto di vista tecnico mi ha fatto scoprire un sacco di, insomma, una tradizione musicale, quella della musica indiana, a cui non mi sarei mai avvicinata se non l'avessi incontrato.
Quest'anno il jazz italiano per le terre del sisma ha un tema che è movimenti. Allora noi ora facciamo sentire un pezzo di Subconscious Trio che ha a che fare con questo concetto. Chi presenta questo pezzo?
Il pezzo che corrisponde al concetto di tutto il festival del nostro album si chiama Water Shapes. È una mia composizione che corrisponde ai cambiamenti, ai movimenti nella propria personalità, ai diversi stati dell'anima e anche ai movimenti dell'acqua. Thank you.
Abbiamo qui con noi Carlo De Nardis su questo speciale di Ritmo Sincopato. Lui fa parte dell'associazione Jazz all'Aquila. Benvenuto Carlo.
Benvenuti e un saluto agli ascoltatori.
Quello che volevo chiederti ha un senso sociale rispetto a chi vive qui. Negli abitanti dell'Aquila è cambiata la percezione del jazz da quando esiste questo festival che va ormai avanti da tempo? Quindi mi chiedevo come fosse andata la percezione degli abitanti rispetto a questa musica.
Decisamente sì, la percezione rispetto al jazz è cambiata profondamente, perché L'Aquila è una città sempre stata molto ricca di concerti, di eventi musicali, anche di altissimo livello, soltanto che prima la musica jazz era confinata all'interno di stagioni di concerti, quindi in auditorium anche grandi, con grande seguito. La dimensione dirompente del festival del jazz italiano per L'Aquila e poi per le terre del sisma è stato quello di portarla come musica diffusa, quindi di portarla e di permettere a questa musica di popolare le piazze e le strade di una città che, quando il festival è nato, è ancora profondamente ferita dal terremoto. Oggi il festival ha accompagnato davvero la rinascita della città ed è un momento atteso dai cittadini aquilani che la vedono come una importante festa musicale, e per cui dunque si sono anche molto avvicinati a tutto quanto quello che è il mondo musicale, quello che è il mondo musicale jazz.
Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com/ritmosincopato.